abbiamo passaggi da tutte che passaggio numero uno dagli scritti di Balassulam di città magazzino. Questo era per Israele, in altre parole, cioè che hanno costruito delle città magazzino, e quanto loro lavorarono nell'esilio, il faraone prese tutto nelle sue spalle, e le persone di Israele rimasero povere, così come si chiama Mischianaut, povero. E un'altra interpretazione è pericolosa, ovvero che loro furono messi in grande pericolo per non rimanere in quello stato per tutta la loro vita. Ora capite, in base alla nostra preparazione e lezione, giusto? Che se noi è rivelato ciò che viene rivelato a un uomo come un terribile stato, il peggio che può avere, che lo danneggia, eccetera, in quale misura l'uomo è anche in una bassezza, il pericolo che lui non si possa più rialzare, perché lui non ha forza, si sente così male, dice: come posso meritare qualcosa del genere? Dovrei solo sparire dalla creazione. Tuttavia, il faraone, il lavoro di Israele, era Pitom e Ramses, cioè città molto belle. Quindi il significato di loro costruire una Remis Kenot verso Israele e Pitom e Ramses verso il faraone. Questo è perché tutto il lavoro di Israele cade nelle clipot e loro non videro nessuna benedizione nel loro lavoro. Quando loro prevalsero nel loro lavoro, nella fede e nella nazione, loro videro la fertilità nel momento in cui, ovvero tutto è un desiderio di ricevere che si rivela nelle varie forme di azione che sono opposte, invece sono orribili. E se tu fai con un desiderio normale, hai successo. Nel momento in cui loro cadono nel conoscere, nel ricevere, devono cadere subito nelle mani delle clippate, delle clippate del faraone. Un attimo, non è che non è solo che io mi sento bene se ha a che fare con il mio ego, non mi sento bene se ha a che fare con l'essere, cioè il lavoro con il mio ego è buono per il mio ego, ma è negativo per la mia consapevolezza, è l'opposto.
Quando io sto male mi occupo della dazione, capisco che questa è una cosa buona. C'è lo stato, c'è stabilire lo stato. Un po' di iniziare da... Prendete così il cuore, iniziate a scuoterlo come una campanella, come un campanello. Ci sono degli stati e poi ci sono, come io lo vedo quello stato, come io lo percepisco. Cioè, può darsi che io mi trovo nello stato egoistico, io mi sento bene ed insieme a questo io stabilisco che in questo non c'è niente di buono. Come quelli ricchi che è pieno di tutto, e invece loro si impiccano. E al contrario, quando io mi trovo nello stato, quando io devo investire nell'amico, e questi stati sono molto pesanti, difficili, terribili, con il mio sforzo, con il mio investimento, ma io in questo mi posso posso gioire perché io li faccio, col fatto che io faccio queste cose, questi stati grandiosi, sono dei grandi stati, sono definire questi stati, cioè questo dipende dal lavoro e dipende da questa differenza della sensazione di questo stato dove si trova e verso dove si vuole arrivare a stato. E allora chiedono al creatore, e perché? Non per cambiare lo stato, ma perché si vuole di più in quello stato, cioè in quello stato si deve essere al di sopra dello stato stesso. Un attimo, e in corrispondenza a questo si spiega, allora legge. In questo consiste, queste sono delle povere città di Israele, cioè l'uomo che vuole avanzare nella direzione dell'azione, quello che io costruisco nella spiritualità, quello che io ho fatto, semplicemente non lo so, residui, rifiuti, non ho fatto niente, non ho avuto successo niente, mi hanno detto così, 10 anni, ieri ho sentito così, non va bene, che c'è poi? Ma per il faraone invece questo qua è Pitom e Ramses. Che tutto sia bene per il faraone. Sì, non sono arrivato alla dazione. E allora poi? Perché tutto ciò che è stato guadagnato in Israele sono cadute nelle forze impure, clipot, e Israele non ha visto niente di buono nel suo lavoro, e quando hanno aumentato i figli di Israele nella santità e d'azione, allora è apparso per loro come conseguenza sforzi di d'azione, ma quando loro sono caduti dalla qualità di d'azione, loro sono caduti subito sotto le forze del faraone, allora sono arrivati a una conclusione definitiva, che la schiavitù deve essere solo nella fede, al di sopra della ragione e nella dazione, senza nessun'altra condizione, dice Rav. Come da noi si esprime questo? Noi lavoriamo non nella schiavitù del faraone, ma nella schiavitù del creatore. E come si esprime questo? Con l'uomo, cioè servire nella dell'unione. Io sono schiavo e sono contento che faccio questo lavoro. E faccio unire tutto questo insieme. Questo è il mio servizio, la mia servitù, di unire tutti quanti insieme. Questo è il mio lavoro, con il cuore, di portarli tutti verso la purezza del cuore, al di sopra di tutta questa bassezza che si rivela. Si rivela anche la gioia, se non si rivela, allora come faccio a sapere di mandare via dal cuore? Semplicemente così, col coltello, posso tagliare da lì pezzi e buttare, tagliare pezzi e buttare, sì. Che la schiavitù deve essere soltanto forma di fede al di sopra della ragione, sto forma di dare. Però loro hanno visto che dentro di loro non ci sono forze di uscire fuori dal governo del faraone. Questo è dopo che loro lavorano nella connessione tra di loro, sempre di più a rivelare. Noi non siamo capaci. Questo è ancora lontano da noi. Noi ancora dobbiamo investire tanto in questo, dopo una certa somma di investimenti, insieme che c'è qualcuno che dà fastidio, ma non è più faraone che dà fastidio, ma il creatore. Questo si chiama che andiamo dal creatore e inizia a rivelarsi qualcosa di diverso. Ma questo è tutto nella direzione dell'unione. Però loro hanno visto che non ci sono le forze in maniera indipendente di uscire dal suo dominio del faraone. Per questo hanno detto che gli di Israele si sono spaventati, che possono rimanere nell'esilio per sempre. E allora si è sentito la voce del creatore, per questo loro hanno mettato uscire fuori dall'esilio, perché hanno chiesto questo, dicevo. Due domande brevi, le più brevi che ci siano.
יש את כל מה שהבן אדם מגלה,
tutto ciò che l'uomo rivela al di fuori di sé, nel gruppo, tutta la realtà che lui scopre, e c'è il lavoro che deve fare adesso. Lei ha spiegato come lavoro, come una dissolvenza, come un katnut, come inclusione di tutti gli amici. Adesso questo è ciò che tu fai con il tuo desiderio per includerti in lui. Ed inoltre tu includi in questo che tu cerchi di rinforzarti nella connessione con gli altri, cioè questo lavoro di, con tutti e al di sopra di tutti, di tutto. Se tu ti mantieni questo punto, allora non farai niente, quindi significa che questo stato esiste. Esiste questo stato. Questo stato esiste solo quando ci sono due punti contrari, a odio e amore, e anche ricezione ed azione. Se non c'è una, se allora non c'è nemmeno l'altra, sempre sono due, tu sempre misuri in base a due. Quindi cosa tu dici? Se tu ti dissolvi insieme agli amici, in mezzo a loro, allora devi essere anche più ed unirli insieme. Questo non è che c'è il tempo per questo, c'è il tempo per quest'altro, ma è tutto contemporaneamente. Sì, è proprio questo che volevo domandare. Io sento soltanto che uno di questi stati, allora tu devi con la forza devi passare da un secondo stato all'altro e mantenere come due redini. Sì, allora tra di loro si rivela questo spazio spirituale. Allora tu là non ti dissolvi, non sai che vuol dire questo stato, ti si rivela questo stato che proprio attraverso questi due componenti inizia a unirli insieme. Sì, io lo so che Eni che è andato via, sì, lo so che lui è di servizio. Io e me non c'è. Yitzhak sarà i tuoi discendenti, tu comunque portalo sull'altare del sacrificio, cioè se non c'è questa contrarietà, tu vedi che questo si deve unire tutto insieme, e unendoli insieme, tu cerchi di unirli insieme, allora in questo momento tu riveli che hop, e tu hai questo tipo di scatto nello spazio. Ma quando in questo tra di loro è come se fosse il punto di Moshe, cioè punto che tu puoi realizzare. Sì, Moshe è di più come punto, qualunque stato spirituale più viene dal fatto che noi, cioè per, all'inizio vogliamo, non vogliamo, oppure vogliamo, e poi iniziamo a unire due concetti contrari. Va bene, dai Vlad, subito. Qual è l'ordine delle azioni per elevarsi al di sopra? Che vuol dire al di sopra di questi stati? Io adesso sto parlando delle cose separate, degli ordini degli stati invece non voglio parlare, troppo peso per voi. Così passare il pubblico attraverso nuovi stati, nuove impressioni più profondi, più solo questo, io non voglio altro. Questi stati. Sì, Niv. Secondo brano, dalla lettera 14 di Bala Sulam, andiamo dal faraone. Questo non è stato scritto nella brochure, è simile a un brano così, cioè simile a quello che ci danno davanti al seminario, prima del seminario, però leggi comunque. Lavoro di Bala Sulam, lettera 14. Faraone, la Shekinah Santa nella rivelazione. Andiamo dal faraone. Questo significa la Santa Shekinah nella rivelazione, che si chiamano i capelli nella testa di donna, e che i figli di Israele pensavano che gli egiziani li staccano dal lavoro servizio del creatore, allora veramente loro erano veramente nell'esilio egizio, e tutta la preoccupazione del liberatore sarà soltanto per quella di far rivelare che non c'è qui mischianza di un'altra forza. Dice, io con il creatore non sono d'accordo, io odio il creatore, È lui che domina su di me, ma non il faraone. Lui mi umilia, lui mi dà tutti questi stati terribili quando io sento che sono terribili. Perché? Perché lui mi dà le cose migliori, le più buone. Come un ragazzino disobbediente che non vuole ascoltare, che grida ai suoi genitori che la madre è cattiva perché lei vuole che lui mangia o che si vede oppure che si lava oppure fa i compiti, e lui dice che i genitori sono cattivi. Chiede a un ragazzino così e lui ti dice: io mi trovo in l'esilio egizio, io semplicemente non sono schiavo a casa e loro mi odiano. Questo è ciò che noi vediamo su noi stessi. Quindi pensiamo che esiste un faraone. Rispetto al desiderio di ricevere, in quel momento quando iniziamo a correggere, solo il creatore esiste. E questo si chiama uscita dall'Egitto. Il faraone non c'è. Noi usciamo, poi riveliamo, scopriamo tutto questo male dentro di noi, ma di nuovo non c'è nessuno tranne lui, è una unica forza che agisce, solo che rispetto al mio ego, oppure al desiderio di dare, io in un certo senso che rivelo due governi, forza del bene e forza del male, come noi abbiamo studiato nell'articolo Essenza della Fede, l'articolo Pace. Sì, l'articolo Pace, che c'è un Dio, poi c'è il dualismo, tanti idoli, oppure non c'è proprio un Dio. Cinque approcci. Tutto questo perché così si rivela rispetto all'uomo. Però in realtà c'è soltanto una forza rispetto al proprio ego, quando sento forza come male oppure come buono. Come detto, hanno visto buono o il male, come detto, non si può rivolgere alla stessa fonte. Per questo, qui noi ci avviciniamo, qua ci avviciniamo a questo stesso stato. Quando questa unica fonte agisce su di noi, e se noi ci troviamo nel nostro ego, allora lui ci si presenta come faraone, e se noi ci troviamo nel desiderio di dare nostro, lui ci si presenta come creatore. Per questo rispetto al Moshe si rivela il creatore rispetto al punto nel cuore, invece rispetto a tutto l'ego dentro di noi si rivela come Egitto e Faraone. Un po' state assimilando? Leggi.
Parou Ashkina Gdusha Veidgalut.
Il faraone e la santa Shekinah nella rivelazione. Andiamo dal faraone. Questo significa la santa Shekinah nella sua rivelazione, oppure nell'esilio. E si sciolgono i capelli sulla testa della donna, simili ai figli di Israele che gli egiziani li distaccano dal lavoro per il creatore. In questo mondo allora veramente loro si trovavano nell'esilio egizio, e tutta la preoccupazione del liberatore era soltanto del fatto di rivelare a loro che c'è qui una mischianza di un'altra forza. Questo sono io, ma non un mandatario, e non c'è nessun'altra tranne lui, e questo veramente era la luce della liberazione. E questo è ciò che ha dato creatore a Mosè, dicendogli: andiamo dal faraone, cioè distacca questo muro, che tutto l'atteggiamento verso il re dell'Egitto è soltanto rispetto alla qualità di faraone, per rivelare la Santa Shekinah, che è di per sé il faraone. La rivelazione del creatore Shekinah è il faraone. Questo dipende dalla visione dell'uomo, come lui conosce questo. È detto che io ho appesantito il suo cuore per queste mie conoscenze dentro di lui. Questo è ciò che noi diciamo, che la luce in ebraico, or, è in aramaico, or, orta, è notte. Cioè la stessa radice della parola. La differenza è che in ebraico è panim, parte facciale, invece l'aramaico achoraim, parte posteriore. Amica, una sola domanda. Lei ieri ha detto che del sistema delle uguaglianze con i dieci verso, ma perché ci tiri verso un'altra cosa? Allora qui da fare la domanda, diciamo per esempio di dare qualche feedback rispetto alla lezione. Quali sono i cambiamenti che tre volte mi sono unito, ho cercato di unirmi tre volte? Cioè non è che serve un certo indicatore, sapere dove io mi trovo. Se tu potrai misurare, tu già sarai un grande. Allora tu potrai contare i gradini. Per esempio 400 cadute e 400, come lui ce le aveva elencate nella storia del grande Rebbe. Ma serve una certa metodologia interna, diceva. Lavorare con un misuratore interno, così tu puoi. Noi per ora non abbiamo la possibilità di misurare. Il metodo di misurare inizia dal fatto che tu puoi unire due cose contrarie insieme. Tu nell'ultimo tempo inizi un po' a vedere in questo la necessità. Sì, lì chi è alla fine? Per esempio io scopro l'odio rispetto al creatore, nello stesso momento ringrazio l'influenza dell'ambiente e mi dico, ah, allora io devo lavorare con questo stato, quanto io posso rimanere? Posso rimanere oppure subito agire con l'ambiente e cambiare lo stato? Tutto si rivela nella luce del creatore, cioè io nella luce vedrò luce. Che significa questo? Che soltanto se tu stendi verso il bene, allora tu vedrai il male. E vedrai questi due stati ed entrare in una cosa nuova e vedere questi stati. Quindi, per questo che Dio non voglia, in ogni situazione, in ogni stato, soltanto nella giusta direzione, amore, bene, solo per il bene, ma se si rivela la parte sinistra non è da parte tua che si rivela questo, e allora tu potrai misurare rispetto la destra, in quanto tu in maniera massimale ti trovi dentro la destra, la linea destra, rispetto a questo tu potrai misurare gli altri stati. Ma rispetto al controllo, io devo passare all'altro stato, cioè della sinistra che è la stessa. Perché ti preoccupa quello che ti si rivela? Io proprio non ci penso a questo. Che ti serve a te questo? Io vado verso l'adozione e amore. Verso l'amore. Lui si rivela un po' di ego da qualche parte. Voi in certo senso sembra che vi siete stancati. Voi pensate, ma dov'è questo male così che sia un po' di action? Voi non iniziate a unire, non iniziate a unirvi, per questo non c'è questa action, questa azione. Tu vedi gli alunni di Rabbi Shimon, prima che loro vanno a sedersi davanti allo Zohar, non c'è odio, non c'è niente, iniziano non appena a collegarsi l'uno con l'altro, cioè in corrispondenza a loro, iniziano a unirsi insieme. Questo significa studiare la Torah. Allora inizia ad accendersi fiamma di odio. Invece qui sento, sì, ma noi ci uniamo tutto a posto con il nostro asilo nido. Sì, veramente questo è un asilo nido. Perché se ci fosse unione, allora si sarebbe rivelato il posto per l'unione. Sì, Itzhak.
La cosa diciamo che pensiamo, ancora non capisco, come una persona sente amore e odio, come può riuscire a sentire bene, bene, non so, non è in me la linea di mezzo, lascia che il creatore lo crei, io solo desidero, diciamo, molto, un lavoro molto semplice, questo è chiamato Bina, Afed Hesed, diciamo, non essere, io non voglio niente, o diciamo lavoro, desiderio, mettere dove tu cominci a lavorare nelle guerre dell'inclinazione, nei tuoi desideri, non so. Moshe è umile più di tutti e ognuno semplicemente ha bisogno di provare di essere simile a Moshe, al punto nel cuore, che tutta la mia inclinazione si arrampicherà a questa e otterrà questa forma, molto semplice, ma nel tuo percorso è quando tutto è rivelato, tutto quello che è nei vasi frammentati e verso di loro cominci a misurarlo. Forza ragazzi, noi 9:45, ok, abbiamo tempo. Sì, Rav, no, vai al microfono, stanco.
Ah,
certo, al microfono. Allora, di quanto hai parlato, Rav? Qual è il posto di lavoro di una persona? Tu puoi aprire lo Zohar nell'articolo Aliyat HaTfilat e nell'Aliyat HaTfilat vedere quanto arriva un uomo, prendirlo, sai, sotto le sue spalle, le sue braccia, lo alzi e tutto cos'è il lavoro dell'uomo? Il lavoro dell'uomo cos'è? È quello che fa sforzi e angelo che diventa alzato da grado a gradi. Sì, quando tu cominci a aprire i tuoi occhi, cominci a sentire sempre di più, perché? Perché tu prepari il Massachim, non di usare tutte queste rivelazioni, ma solo per raggiungere più unione, come è solo la misura dell'unione che il creatore rivelerà a se stesso. Che allora con quello tu porti piacere, contentezza. Questo è l'Isarin. Hai qualcosa dall'altro lato lì? Se tu fai, portalo. Sì, ma è una buona domanda. No, al punto. Cosa? Che azioni di unione noi possiamo fare da questo prossimo momento? Noi lavoriamo nella divulgazione, noi mandiamo passaggi uno con l'altro, così. Qual è il modo per unirci ragazze e ragazzi in uno con l'altro? Rav, io sono felice tra le relazioni tra gli amici. Loro stanno sviluppando in modo molto bello. E io sono veramente non felice con le relazioni con le donne, tra le donne. Loro sono ancora simili a un certo tipo di relazioni in come la società esterna. Se loro non cambieranno, noi dovremo disconnetterci da loro e dovremmo essere solo una società di uomini. È proprio come era nel passato. Noi possiamo essere connessi alle donne e come una comunità solo nella condizione che loro ci aiutino a raggiungere lo scopo. Se loro non ci aiutano, noi ci disconnetteremo da loro. Ognuno può sedere a casa come sua moglie e questo è tutto, perché unirsi col male è male per loro e male per il mondo. Questo è. Così, se loro non lavoreranno su questo, che non c'è differenza tra una donna e l'altra, e tutte sono in un cuore, Staranno nel percorso con noi, se no lavoreremo da soli, cammineremo da soli. Noi abbiamo donna interiore nel cuore di ognuno di noi, la Viut nell'uomo, e lavoreremo con la Viut. Questo è quello che voglio dire. E anche noi adesso siamo nell'analisi accordata a questo, in accordo a questo. Io non sono messaggero. Dagli scritti del Baal HaSulam, articolo Yud, lettera Yud, Faraone, le lettere Pe Ra, che è contro Pe della santità, cioè il posteriore ferma la luce fuori, che viene fuori dal Rosh, e invece le luci che discendono per Israele, e questo è il segreto che nessun schiavo viene fuori dall'Egitto, perché il faraone fa una grande sull'apertura dell'Egitto, come i nostri saggi dicono. Io sapevo che potevo dare al re dell'Egitto di lavorare, di camminare e non di distruggerlo, cioè il creatore usava Mosè per permettere alle persone di capire, e non forse nel mondo poteva aiutare contro questa kippa. Dal lato della creatura, il lettore, perché non lascia solo a se stessi. Rav dice Alon, se da solo, quello è il segreto di un altro servo. Rav, l'uomo deve scoprire questo dalla sua propria carne, e questo è il motivo per cui tu raggiungi disperazione, che è totale disperazione, che tu provi, e il creatore a proposito porta tutte le e l'uomo improvvisamente sente che con le sue forze forse può correggere qualcosa. E noi dove siamo? Forse ragazzi, perché non facciamo? Noi ci dimentichiamo del creatore, e nel noi dobbiamo attirare lui dentro. Ma invece di fare questo, solo noi, è quello che succede in ogni stato e stato, e in un modo, in metodo regolare, ogni grado la stessa storia. Il fatto che cancelliamo nuovi pensieri, questo è corretto, ma le azioni, un altro grammo di luce e così via, questo è il nostro lavoro. O 0101, questo è tutto. Guardate quello che abbiamo nel mondo, da più e meno. Così, non lasciate, abbandonate, perché ogni stato in cui passiamo è uno stato che noi ci dimentichiamo del creatore, è uno stato in cui pensiamo che noi mettiamo gli sforzi e noi possiamo farli, e noi, perché anche io mi sono sforzato, ho trovato e ho lavorato, sono venuto, ho trovato, io ho cercato per questo, no? Dice Rav, è una persona che cerca, sapete, dov'è il palazzo del re, io voglio entrare dentro, io voglio guidare tutte le male lontano da qui, le guardie fuori. In ogni stato tu arrivi a questo punto di disperazione, che tu hai bisogno della forza superiore, che è solo lui, non... Ok? Ora ancora? Chiedi riguardo a questo? Riguardo a questo?
No. Мировое группа. Как нам на местах работать?
Il clima mondiale, caro clima mondiale. Ognuno di noi è nel suo proprio posto, come dovremmo lavorare con quello che stai parlando qui? Io veramente non capisco la domanda. Cos'è che è un problema dove stai sedendo? Diciamo che stai sedendo qui. Dove sei? Oppure il grande audience, se magari in una differenza stanza, cioè tu forse sei più ispirato? Diciamo, perché non importa come succede fisicamente, ma io non penso che se l'uomo è in una buona connessione, magari tecnologica, buona connessione, è di fronte a un buon schermo da qualche parte del mondo, che magari si è organizzato correttamente, non penso che lui può essere meno ispirato del resto di noi, di quello che passiamo qui. Anche più tardi ha bisogno di una società, ha bisogno di alcune persone fisicamente. Questo è il motivo per cui non penso che qualcuno vive da solo, da qualche parte, non so, vicino al Polo Nord o da qualche parte, non penso che è una buona cosa. Comunque penso che ogni persona che si connettono, un po' almeno 10 persone, 10 uomini, e allora questa è già una società, e allora se c'è un buon connessione internet, io non penso che loro hanno problemi. E anche io raccomando che loro imparino l'ebraico, che in modo che ascoltare insieme piano piano e cominciare a capire un po', perché è un linguaggio molto semplice, e almeno per quanto lo usiamo noi possiamo usarlo per quello, per 200 parole specificatamente per questo. E io sento dalle persone che già capiscono il linguaggio, almeno nelle lezioni, per magari è un po' difficile perché è opposto, perché ma per ascoltare penso che potete, per leggere dice è un po' difficile, ma per ascoltare magari sei mesi all'anno voi sarete capaci di sedervi e capire completamente. Così non capisco cosa può essere così differente nel lavoro, in qualche posto distante, diciamo possiamo avere un congresso in San Petersburg, noi possiamo avere in Novosibirsk e avremo in Kosnoyarsk o Germania, o più tardi avremo in Nord Europa o non so, in Norvegia, Svezia, non capisco qual è la differenza dove qualcuno siede. Internet oggi è veramente, io non vedo difficoltà, io capisco che è difficile per gli uomini perché non è in un ambiente, ma se 10 uomini e loro veramente provano a mettere sforzi e rafforzarsi uno con l'altro, non c'è differenza. Non c'è differenza. Voi avanzate anche più velocemente di quello che avanzeranno, cioè avanzeranno di più di quello che avanziamo qui. Sì.
Вера высшее знание заключается в том, что сам Творец выводит нас из Египта. Именно Он.
Fede sopra la ragione significa che un creatore ti deliberatamente ti manda fuori dall'Egitto. Se noi portiamo avanti l'unione, allora il creatore si rivela a noi. Se noi riveliamo le condizioni per l'unione, sì, dice la. Una risposta semplice: senza l'unione non siamo niente che ispirare, niente da nient'altro da volere. L'unione, connessione, arvut, nel quale il creatore si rivela, si è rivelato, e da questo noi diamo a lui compiacimento, contentezza. E noi siamo come buoni bambini che in un cerchio, che ci manteniamo, tiriamo nelle mani, ci abbracciamo, e noi vogliamo che il creatore che faccia piacere al creatore. Questo è semplice, e al di là di questo non pensate a nient'altro. Così, io non sono un messaggero. Mi piace puntualizzare questo. Non sono messaggero, significa che alla fine noi dobbiamo raggiungere la fine della disperazione in ogni azione, come dirlo in anticipo. Ah, il Creatore lo farà, ne dobbiamo prendere con noi sulla strada per cominciare, per correggere. Lo prenderemo? Perché io sono il primo e l'ultimo. Cioè, ma sulla percorso, non di meno, è uno stato in cui noi ci dimentichiamo di raggiungere disperazione. Io non posso, e che questo non esiste, che questo è impossibile, e così via. E alla fine della disperazione, io una volta ancora lo chiamerò, e chiamerò la luce che riforma. Questo è chiamato, io non sono un messaggero. Solo questo, in questo modo scopriremo il faraone e la solitudine, la mancanza di forza. Solo al di sopra di questo il Creatore è rivelato e sconfigge il faraone. E cosa dire riguardo a questo? Se no, lui non può rivelare se stesso a noi. Sì. Così, cosa significa di cominciare con prendiamo con noi fino alla fine? Noi raggiungiamo la domanda, ma come non possiamo passare sul percorso se non prendi Israele, ora Cucciabrico e sono uno? In questo modo, per cominciare, tu vuoi prendere un passo avanti. Sì o no? Sì, ma io non capisco cosa significa. Perché sul percorso tu ti dimentichi e tu pensi che sei te, io con le mie forze proprie, con tutto questo è quello che pensiamo. E cominci a spingere tutti gli altri ragazzi, fate questo, quell'altro, ma essendo disconnessi dal lavoro, perché tu lo stai facendo per lui, che tu vuoi mettere lui nel mezzo come la forza che opera, che l'essere operante, come la forza che rivela, la forza che riempie. Sacrificato. Il faraone sacrificato. E il faraone ha portato Israele vicino al pentimento. Israele non è il creatore nel tempo del compiacimento, ma quando erano lontani. E allora lo visiterà. Pensa questa preghiera, detta piano, e con tutte le preghiere, tu diciamo stai per loro quando il Creatore sta di fronte,
e che loro si liberano dai loro nemici e si riempiono con la misericordia. E Israele si è avvicinato al mare e vede davanti a sé il mare turbolente, le onde che si sono innalzate, si sono spaventati, hanno visto nei loro occhi il faraone con l'armata sua, con gli archi, con le spade, e si sono spaventati. Chi è che ha fatto così, che si avvicina Israele al Creatore? Chi ha fatto questo? Faraone? Va bene, questo è il linguaggio dello Zohar, per questo è un po' diverso da quell'articolo che ci siamo abituati noi. Il faraone ha fatto avvicinare Israele ad avvicinarsi al Creatore. Faraone si chiama il tempo della disperazione, cioè si avvicinano non per il bene, perché stiamo per bene, ci avviciniamo al Creatore, non per questo. Adesso andiamo insieme, facciamo cose buone, ci uniamo a Lui, lo riveliamo a Lui, dove è il nostro sforzo. Questo noi dobbiamo farlo dal basso, come piccoli bambini, bravi bambini. Noi non abbiamo altra azione se non questo. Però, dopo che noi vogliamo fare questo sforzo, come un piccolo bambino che vuole fare qualche cosa, certamente lui che non può, allora viene un adulto e fa vedere come. Però durante il guaio allora tutti si rivolgono a lui e loro si possono avvicinare. Perché? Perché questa è forza di dazione. Voi stessi vi volete avvicinare alla dazione? Oppure volete ingannare? Allora tutti pregano, tutti si rivolgono a lui, tutti pregano e fanno la preghiera davanti a lui. Quando ha colpito il creatore con la sua col suo ramo, allora loro iniziano a svegliarsi per davvero. Non ho così un bel ambiente, un cerchio buono, una specie di meditazione. Allora il creatore si impietosisce su di loro quando loro veramente si sentono nel dolore, nell'amarezza. E vuole la loro voce di aver tendenza verso cosa? Verso ciò che noi piangiamo e preghiamo. E allora loro iniziano a star bene, perché noi gridiamo dal nostro ego che lui formi e crea un'inversione nel cammino, e allora davanti a lui diventerà come una buona preghiera, una buona richiesta. Noi non prendiamo, ma voi sapete che anche nei nostri occhi noi invertiamo il quadro visivo. Noi sappiamo che noi immaginiamo tutto all'incontrario, con la testa in basso e le gambe in alto, e dentro la mia testa si reinverte in un certo senso. Così anche nel nostro atteggiamento verso il creatore, nel cammino c'è il mahsom, la barriera, e una piccola, un piccolo forellino come quello del lago, e la luce che passa attraverso questo forellino lo si fa invertire come nella fotocamera. La luce va dall'alto verso il basso, poi dal basso verso l'alto. Così la stessa cosa anche rispetto al creatore, in quanto passa attraverso questa barriera, attraverso questo forellino piccolo come quello di un ago. Nel mio atteggiamento verso ciò cosa io grido per lui, è come se lo prendessi in giro, come se ridessi di lui, perché io grido dall'ego e lui capisce quanto per me questo è un bene. Questo è chiaro? Sì, dicono della sala. Chi è che ha detto? Io poi te lo domanderò a te in un altro periodo, in un altro momento. Noi abbiamo finito con questo o no? Israele era molto vicino al mare e hanno visto che il mare è in turbolenza, cioè non è possibile attraversare, prendere queste condizioni di mahsom, questa inclusione col creatore, e le onde, e le onde sue si gonfiano verso l'alto, si innalzano, si ingrandiscono, cioè il mare è molto in turbolenza e loro si sono spaventati, hanno avuto molto paura e hanno visto il faraone e il suo esercito e gli archi e le frecce, insomma loro veramente si avvicinavano da lui quasi quasi per ucciderlo. Ed ecco, o noi affoghiamo nel mare oppure moriamo dalla mano del faraone, dove il mare viene dal creatore. Il faraone, come se fosse una forza estranea, contraria, cioè noi adesso ci troviamo tra due forze che vengono da noi, sia dalla parte buona sia da quella cattiva, da tutte le nostre, da tutte le parti non abbiamo nessuna possibilità, tutto è contro di noi. Noi semplicemente siamo arrivati a uno stallo, non c'è più altrove dove andare. Come da parte del creatore, questo mare turbolente, dove è chiaro che qui non è possibile scattare con i bambini, con i piccoli, con tutto il gruppo, si può scattare oltre il mare, e di dietro c'è il faraone, cioè il governo del bene iniziale, poi del male iniziale, da tutte le parti. Insomma, si rivela all'uomo, non è che lui di qualche cosa ha dimenticato, ma così si rivela a lui tutto questo lavoro, in tutta la comprensione, tutta la comprensione di tutto, comprensiva. È una sensazione, non è una sensazione personale di ciascuno, ma è di Bnei Israele, quando loro vogliono scappare via dal faraone, dopo che scappa via da là di notte, vogliono uscire fuori dalle faraone, vogliono unione, 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 e insieme all'unione guardate che cosa rivelano, cioè si uniscono, e all'improvviso si rivelano che loro si trovano tra due forze. E queste due forze li vogliono distruggere, sia da parte del creatore che quelle da parte del faraone. E allora cosa succede poi? E allora si sono spaventati, hanno avuto paura, si è rivelato un nuovo tipo di cli, questa cosa qua, dall'esplosione interna. E poi hanno gridato i figli di Israele. Allora, in quel momento loro possono gridare. Questa è di per sé la preghiera che le fa salvare. Per avvicinare i figli di Israele verso il Creatore, chi è che ha fatto questo? Il faraone, cioè il nostro ego e il nostro desiderio di ricevere, che preme sulla persona, e questo lo fa portare al grido, l'urlo verso il Creatore. Per questo bisogna rispettarlo, amarlo, non semplicemente Mosè. Non semplicemente così Mosè doveva ricevere l'educazione nel palazzo del re, del faraone, e poi nel utero, 40 anni, nella cellula, quando la Binah si include nella Malchut, e poi fino al livello quando la Binah si include nella Malchut, nel Ben Yetro, ancora altri 40 anni, e poi solo dopo questo lui può uscire fuori dal governo del faraone e tirare dietro a sé tutti quelli che si atteggiano a questo. Invece noi pensiamo che senza la rivelazione del male noi possiamo arrivare a qualche cosa. Come si può fare questo? Io leggo. Ieri sera abbiamo parlato dell'apertura del cuore degli amici. Una domanda, questo è stato di preghiera? È la tendenza di aprire il cuore degli amici.
Hai usato davvero o no?
Sì, sì, diceva. C'erano anche altre coscientizzazioni così. Sì, c'è il grido dei figli di Israele, c'è il nostro grido. Che cos'è che ci manca a noi? Cos'è che non ci basta? Arrivare all'urlo dei figli di Israele solo con la condizione che noi saremo molto male, dopo che faremo lo sforzo molto grande di unione. Questo si rivela di per sé, senza calcoli, con gli occhi chiusi. A me non mi interessa niente, io vado verso l'unione, basta. Adesso in ogni stato, in ogni momento, io penso solo a questo, affinché non mi affoga, mi soffoca, che si rivela, se si deve rivelare, si deve rivelare, non mi interessa. E allora nel cammino noi arriviamo all'esplosione dell'odio, è paura, è pericolosità. E quindi tutte queste cose si rivelano solo nel rapporto con l'unione. Che cosa è Yam Suf, mare infinito? È uno stato che non sono più capaci di unirsi. Che vuol dire che il faraone corre appresso a noi? Che non ci lascia unire. Perché in quel momento, quando noi diciamo che lasciamo l'unione alla tu hai cipolla e carne, insomma tutto quello che tu vuoi, quello che tu mangi qui è anche mille volte di più, tranne la patata che l'hanno portata poi dopo dall'America. Che cosa è che ci manca? Le capacità di unire o il desiderio di unirsi? Manca carenza di mancanza. E allora da questa mancanza di possibilità di unirsi ti viene a te la rivelazione che il creatore ti lascia fare, affinché tu non gridi, affinché sparisce dal campo di visione tuo, campo visivo tuo, oltre l'orizzonte. Sì, Gliseren. C'è anche la domanda, quando la domanda sente diversamente di quello che lei dice, questi atteggiamenti buoni già da tanto tempo hanno pensato di alzarsi a questo livello e lavorare per l'unione, per dare il piacere al creatore, invece ciò che dice lei, loro le appare questa sensazione. Ma perché allora non usciamo dall'Egitto? C'è una grande paura, che dice lei, che c'è allora lì, c'è tutto questo diavolo, questa cosa. Bisogna rivelare questo, perché il malore non si rivela subito. Ci vuole una luce di Rengen, i raggi X, che fanno rivelare questa malattia. Sì, ma questo è peggio del mio pensiero, no? Perché loro non sentono il dolore. Se loro non sentono il male, vuol dire che questi sono stati necessari. No. Ah, sì, trasmetterli allora sì. Ma noi abbiamo ancora qualche minuto. L'esempio di Nachshon, questo del Parashat, articolo Veshalach. E sono venuti, sono arrivati i figli di Israele al mare in quanto lì c'erano le piaghe, come detto, che non scendo subito nel mare, io non salto subito nel mare, ed in quanto non c'era dentro di loro un consiglio, è proprio Nachshon è saltato nel mare e lui ha detto: mi salverà il creatore, perché l'acqua è arrivata, la montagna. Cioè, dice Rav, da questa cosa, questa faccenda, la lascia nelle mani del creatore. Mancano le parole per questo. Certamente si parla non di qualche artista, attore, non di quello che... Non si parla di un certo nuotatore, ma di una persona che decide che è meglio la morte che la vita insieme al suo ego, col piacere di questo mondo, con la carne, con la cipolla. E se non arriva alla qualità di dazione, allora è meglio non esistere, perché solo in questa forma... si parla qui che Dio non vuole, non di suicidio materiale, per niente non bisogna pensare a questo, che Dio non voglia, ma io non voglio esistere, non voglio sentirmi come io, il mio io, quel punto, questo punto creato dal niente, fatto dal creatore, che è creato dal niente, dal nulla, io voglio tornarmi verso quella cosa che è niente, verso quello zero. Io non arriverò alla dazione, esh. e con questo noi passiamo a questo punto della creazione, noi passiamo dal campo della creatura al campo del creatore. Questo è il punto di Mahzom, perché Mahzom è un processo. Nella profondità dove c'è una completa avaya, questo è quel punto. E allora questo punto, quando arriva a questo punto della creazione, che lui vede che è creato dal nulla, lui è pronto, al di sopra di questo nulla, lui rinuncia alla propria esistenza in questo nulla, in questo niente, e passa nell'essenza, nel campo dell'essenza, che io là non esisti, cioè questa manifestazione, questa personificazione. E allora qui si arriva nella qualità di d'azione, cioè quella del creatore, a oltre Mahzom. Le stesse persone, tutto questo lavoro che facciamo, noi abbiamo un congresso dove facciamo lezioni del mattino, il giorno di lavoro completo. Come si fa a lavorare con questo? Di che cosa lui sta parlando? Voi capite o no? Io dalla mattina alla sera devo portare sassi da un posto all'altro posto. Allora quando è che farò questo lavoro? Quale lavoro? Tu devi trasportare i sassi da un'altra parte? Le pietre? Allora cosa devi fare? Chi è che ti ostacola a sentire nel cuore e nella ragione quello che ti preoccupa? Che atteggiamento c'è questo con le tue gambe e mani che tu lavori? Se tu per esempio lavori al teatro, ugualmente noi abbiamo l'esempio degli attori, solo che è un lavoro più pesante, più difficile, ma poi loro si possono manifestare personaggi, non so, lì l'artista, il pittore, il musicista, che tu lavori nell'orchestra e tu lì ti devi tirar fuori delle emozioni, oppure tu lavori nel campo del computer e allora tutto il tuo cervello sta dentro quel programma che tu devi scrivere. E allora deve avere un lavoro di quello dove non serve. Non serve il cervello. Io capisco, ci sono delle persone da noi che lavorano alla borsa, sono questi economisti che fanno i soldi per il fatto che portano da qui poi dall'altro, poi durante il passaggio di questi soldi da un posto all'altro loro si mettono qualcosa in tasca. Oggi oggi fanno tutti così. Si chiamano investimenti, compagnie di investimento. Insomma, loro fanno questo tipo di lavoro così, di magazzini di soldi, insomma, fanno migliaia di persone che lavorano così. Insomma, queste tu vedi, puoi vedere, muovendo con le gambe e mani, e potrai sentire le lezioni, potrai pensare del lavoro tuo interiore, dove tu ti trovi. Ascoltare la nostra musica, trovarti in una certa connessione, un'ora lì ad ascoltare la lezione, entrare in un certo posto. Oggi con la tecnologia dei telefonini puoi sentire e vedere quello che succede online. Quale brano devo ascoltare, contemporaneamente con gli amici che hanno scelto? Non capisco quando cosa da, come ostacolo, che cos'è l'ostacolo della distanza e di fare connessione con gli altri. Il creatore ha, lui ha fatto tutto, ha messo così queste condizioni. Vedrai che il creatore ti ha creato altre condizioni.
Chiedo come possiamo fare questo come gruppo, non io in particolare, come uno sforzo di gruppo. Qui me la, lo stesso problema, è su un livello diverso. Non pensate che se io sono qua sia più facile per lo, più difficile magari l'opposto, più facile per te magari, non per Mosca, potrebbe essere più duro per voi. Se fossi tra di voi e io viverei addosso molto più pesantemente. Le condizioni per me sono messe da sopra, il creatore dà ad ognuno la situazione ottimale per, chi, per quella persona, dove si trova, ovunque si trovi. Non dipende da quello che ha fatto, non dipende da lui. Siamo sempre nella cosa più precisa, più giusta per ognuno, è così. È giusto che tu sia geloso degli altri, se vedi che Mosca soffri che non siete qui, se siete Mosca soffrite del fatto che non siete qua, va bene. Quelli che sono seduti qua che, così durante la lezione, invece voi siete lì che bruciate, cosa è meglio? Rabash mi disse, per 2 anni lui mi ha fatto stare in ricovero, mi ha fatto traslocare qui e dovevo correre avanti e indietro 2 volte al giorno, ma era 25 chilometri, però per Israele viene considerata una distanza. Voglio dire, lezioni del mattino, workshop, no, è abbastanza. Io vorrei che tutto il resto del tempo tu avessi il tuo cuore pieno del desiderio, dello scopo. Ok, no. Avevi già chiesto? No? Vabbè, dai, l'ultima domanda. Rav, hai parlato di, stare, di essere almeno in 10 alla lezione. Minyan, Minyan, 10 è molto importante. Raccomando veramente a tutti i gruppi che sono, che sono intorno a noi, quelli che sono più vicini, venite, venite più vicino, tutti i gruppi più vicini, venite qua a lezione. Magari non c'è ancora abbastanza posto, ma parlate a Shimon. Alla fine, quando apriremo anche quest'altro spazio qui e organizzeremo il posto, raccomando veramente a tutti i gruppi che sono qui vicino, entro 20-30 km da qui, venite qui a lezione. E poi alle 10, alle 6 meno 10 possono anche andare via, se non hanno scelta possono anche andare via prima, ma veramente ne vale la pena. Ci rafforzerà tutti, ci rafforzerà noi, loro, tutti. Non capisco che cosa ci sia stare seduti in posti qua vicino, gli accidati, Rishon LeKov, Tel Aviv, Modin. No, non capisco. Penso che alle 3 del mattino, adesso sono 10-15 minuti in più, invece di arrivare al vostro centro, ma veramente ne vale la pena. Durante questo periodo di mezzo, 6 mesi in cui sarà pronto il posto, no, restate in contatto con noi, vi aggiorniamo. Allora vale la pena fare delle connessioni tra di loro. Adesso infatti, ti dico cosa voglio sapere. Ci sono delle dispute tra i gruppi, dentro dei gruppi, cosa facciamo? Restiamo oppure ci mettiamo in gruppi più larghi durante la lezione, o stiamo nei gruppi così come sono adesso? È meglio per i gruppi piccoli che si uniscono nelle lezioni del mattino, oppure ognuno rimane nel suo centro nel frattempo? Ci sono vantaggi qua e vantaggi da un lato, è buono che ci sia un centro, dall'altro se si può investire in questo, se avete l'opportunità di venire qui, magari non siete distanti più di 30 minuti di auto, dipende cosa guadagni, cosa perdi. Ogni uomo deve misurare quello, ma non lo posso dire, deve parlare tra di voi. Non so, le azioni che facciamo qui, l'intensità che c'è qui, e quanto può essere integrato qui invece di un piccolo gruppo, un paio di gruppi che vediamo, so, tipo chi è San Petersburg, i grandi gruppi, ma dico se è un piccolo gruppo che sono meno di 10 di persone, ma meno di 10 persone non è neanche, non parlo del gruppo di Erevan che è molto molto lontano, ma quelli che sono vicini, penso che qualsiasi opportunità che hanno di stare vicini sembrano devono prenderla, diciamo finché non ci riusciamo a spostare per qui, magari i gruppi piccolini che sono vicini dovrebbero unirsi tra di loro, che non possono venire tutti qui. Ma credo che dovreste cercare di essere almeno 10 persone alla volta, anche la Bascia, dice il gruppo dovrebbe essere non meno di 10. Ok amici, il primo pasto proprio prima dell'esodo, dove cerco la prima porzione, e capiamo che solo verso l'unità che rivela, si rivela tutto il più presto possibile, come dice, le cose più orribili saranno rivelate e saremo capaci insieme a queste di raggiungere l'unità. Donne, lo ripeto, quelle che non vedono i guai potrebbe essere veramente il nostro svantaggio. Questo è ciò che sento.
Sate.